Buongiorno amici, siamo i Wolkadelici.
E questa è la seconda parte della chiacchierata con Maurizio, dottor Feelgood Faulisi, con cui continuiamo a parlare di musica americana prima dell'arrivo del rock and roll.
I Wolkadelici, vita da musicisti.
Naturalmente musica! Ole!
Dore mind!
Nel 1860 scoppiò la guerra di secessione, durò 6 anni. Dopo 6 anni, con la vincita dell'esercito di Lincoln, la schiavitù venne vietata,
abolita.
Abolita. La condizione dei neri non migliorò, perché trovare lavoro pagato era molto difficile, per cui dai primi del Novecento fino al 1960, con dei picchi davvero importanti, fino dal sud, dal Mississippi, dalla Louisiana, dal Texas, dall'Alabama, partirono fiumi di afroamericani che si riversarono verso le città del nord, dove ormai la società industriale si era sviluppata in modo tale da avere necessità di nuove braccia, per esempio, ed erano fiumi di persone che chiamavano altre persone, per cui è facile, basta andare sul web e cercare, ci sono disponibili delle cartine che indicano i flussi migratori dal profondo sud verso i vari stati. Per esempio a Chicago arrivavano quasi tutti dal Mississippi, quelli di Chicago, e quindi molti dei musicisti della Chess Records, certo, la mitica Chess Records, certo, dei fratelli Waters. Chess, Muddy Waters, Little Walter, Howlin' Wolf, certo, e tutti gli altri,
Etta James,
e anche vai a guardare la biografia e hanno tutti, riportano la stessa.
Arrivavano
dal sud, e a Chicago trovavano casa in qualche modo, ma la povertà era molto diffusa, il lavoro invece no, e di conseguenza i tempi duri del passato remoto che speravano di lasciare alle proprie spalle, in realtà li vivevano quotidianamente anche a Chicago o nelle altre grandi città come New York, Boston, Detroit, dove si era sviluppato l'industria automobilistica, o dal Texas andavano in California, ma non solo dal Texas, e in tutti queste città questi immigrati ci arrivavano con i loro materassi, dopo aver percorso la Highway 61, con i loro materassi, i loro comodini, le loro brandine, le loro valigie, i loro pacchi, in macchina chi aveva la fortuna di avere un'auto, o in treno, in autostop, in qualunque modo.
Mamma mia.
È affascinante lo studio di quel periodo, anche perché, essendo non così antico, ci sono dei reperti molto apprezzabili, sia musicali, cinematografici che fotografici. Ci sono migliaia di fotografie che parlano più di qualunque storia raccontata, perché guardi negli occhi quegli immigrati, quei migranti, e ti rendi conto e vedevi in quegli occhi la speranza per il futuro e il dramma di ciò che lasciavano.
Certo.
E questo, per quanto riguarda la musica, oltre naturalmente ai loro pochi beni che potevano portare nella nuova vita,
si portavano la chitarra.
Si portavano anche la chitarra, l'armonica, che era più comodo. Beati gli armonicisti.
Aspetta.
Mi spiace per i contrabbassisti come Alessandro Corvo.
Si portava.
Che
si portava il
basso. Il contrabbasso.
Niente.
E quindi arrivavano nel nord, a partire dagli anni 40, timidamente, in maniera pionieristica, venivano tentati i primi le prime registrazioni con suono elettrico, e quindi il blues del delta del Mississippi veniva elettrificato,
l'armonica nell'amplificatore,
anche quello, pensa un po', e aveva tutto un altro suono, e quindi si sviluppò. Questi arrivavano dal Mississippi, andavano a Chicago
e si elettrificavano
e nasceva un blues che era davvero diverso rispetto a quello che si suonava nei juke joint del sud e nelle aie e nei back porch del sud. C'erano feste chiassose. Spesso le feste venivano organizzate in casa.
I juke joint.
Juke joint erano dei locali infimi
dove si ballava,
scorrevano fiumi di alcol, ma e si faceva un gran casino, dove si ballava.
Bei tempi.
Mentre
no, tempi non si può dire, però dai, non era male.
È la mancanza di socialità che te lo fa dire.
Forse è quello.
Mentre al nord, oltre ai locali, c'era anche questa nuova forma di socializzazione, ovvero i rent party. Erano
rent
party, erano queste
proprio.
Queste feste organizzate da chi faceva fatica a pagare l'affitto di casa propria, e quindi organizzava la festa, ci metteva chiamava un paio di musicisti.
Beh, una bellissima idea, potremmo
si potrebbe ancora
ritirarlo fuori questa cosa.
E quindi tutti quelli che venivano riempivano l'appartamento, facevano un'offerta,
e si pagava
l'affitto.
Tanto dai, l'affitto facciamo fatica a pagarlo, quindi, ci manca solo adesso organizzare
può essere una buona idea.
E il suono del blues di Chicago naturalmente era diverso, si sviluppò in maniera differente rispetto al blues della California della California, perché arrivavano dal Texas, suonavano in maniera differente, si lasciarono prendere,
sembra un po' più allegri in California,
forse no. sì,
dai, c'è il sole, la spiaggia, quindi
è più leggero, non c'è dubbio, ed è più swingato spesso il blues della California. E questo più o meno è il percorso, per sommi capi, della popolazione nera.
A proposito di percorso,
sì,
io esco proprio e vorrei chiederti, ma dove siamo, Maurizio? Perché noi ti stiamo seguendo, ma ci stai...
Guarda
che se ci lasci qua, noi volcadelici, ma non torniamo più a casa.
Ti trovano come Jack Nicholson in Shining.
Cioè, ti prego, riportaci dove eravamo prima, perché io non ho capito niente. Sarà perché ero attento ad ascoltarti, io non ho idea di dove siamo. C'è un lago. È il Lago Maggiore, no?
Un laghetto non balneabile, ma dove d'estate dei fuorilegge si buttano in costume lo stesso. Sì.
Che succede anche da noi, nel canale Vidoresi.
Sì, nel canale Vidoresi. Sì.
Chi vuole si butta.
Basta avere un po' d'acqua e tutti si buttano.
Mentre invece, per quanto riguarda il discorso dei bianchi, è molto complesso, perché i bianchi avevano una provenienza varia e ci sono generi musicali che sono più ricchi dal punto di vista delle influenze delle etnie, per cui oggi risultano persino più interessanti. Per esempio il western swing. Il western swing era ed è, ancora oggi viene suonato e viene eseguito, una musica che nasce in Texas e Oklahoma, ma particolarmente Texas, e si sviluppò in modo particolare negli anni 30, quando vennero scoperti, vennero scoperti vari giacimenti di petrolio, per cui arrivò mano d'opera un po' da tutti gli Stati Uniti.
Qualche nome di questo western swing?
Western swing, Bob Wills, Milton Brown, Spade Cooley, okay, e altri ancora. E questi
non sono cose facili da descrivere, però
senza no sentirle. Particolarmente il western swing, perché è un bel connubio di generi musicali,
infatti,
perché il western swing contiene elementi di musica old time, quindi quella suonata col violino negli Appalachi, per intenderci.
Ah, belli gli Appalachi.
Ti piace? No.
Gli Appalachi mi piacciono. Sì,
parliamo anche di Appalachi, allora.
Dai.
Elementi di blues, ma siccome poi di pop, perché il cantante suonava con una tecnica abbastanza vicina a quella che era quella dei crooner, dei Bing Crosby del tempo, sì, per intenderci, il ritmo era swingato, perché negli anni 30 lo swing
era
la musica più di moda in assoluto in tutti gli Stati Uniti, e nelle trasmissioni radiofoniche le aveva, anche il cinema aveva portato lo swing ovunque, e quindi si ballava, era una musica che si poteva ballare, ed era una musica ancora molto legata alla tradizione, alla musica tradizionale, la musica di un tempo, quindi, come dicevo, il blues, il country più rurale, e quello, il western swing è stato è l'espressione sicuramente più variopinta e variegata del...
Oh, si gira!
Torna indietro.
Giriamo, attenzione, no, aspetta, è difficile vedere la formazione, sembriamo le frecce azzurre quando facciamo così.
una tale varietà di generi musicali concentrati nello stesso luogo la si ha probabilmente soltanto a New Orleans, dove non a caso New Orleans in Louisiana è stato il punto di arrivo, importantissimo porto dal quale sono partiti tantissimi migranti verso il nord, ma lì sbarcavano gli schiavi dall'Africa, certo. E quindi lì nelle paludi intorno a New Orleans,
dove si mangiava il coccodrillo?
Il coccodrillo, l'alligatore, dove trovarono casa i Cajun, che è una storpiatura del nome Acadians. Gli Acadians era una comunità francofona francese che viveva in Canada, e durante i francesi e gli inglesi in Canada si affrontarono con se ne suonarono di santa ragione e si spartirono i territori, e da qui il fatto che oggi, ancora oggi, parte del Canada è francese, parte è in francese di lingua
di
francese.
Lingua, sì, sì, parte inglese, parlano inglese.
E parte invece...
anglofono.
Anglofono, certo. Dal Canada partirono questi, adesso non ricordo esattamente quanti fossero, qualche migliaio, di profughi che cercarono un punto dove potersi insediare e
decisero le paludi.
E dopo un lunghissimo viaggio che attraversò gli interi Stati Uniti, arrivarono nel sud, proprio tra le paludi, paludi di Baton Rouge e di New Orleans, ed era un posto talmente malsano e talmente
pieno di coccodrilli,
poco abitabile,
sì,
per cui loro si rinchiusero con la loro comunità e non ebbero contatti, pochi contatti, nei secoli, stiamo parlando di 250 anni fa.
E cioè, quindi continuarono a parlare anche il francese.
E di conseguenza tradizione, lingua e musica si conservò nel tempo,
okay,
proprio perché erano nascosti.
Certo.
Erano nascosti. E questo
probabilmente anche per, cioè, perché volevano esserlo, no?
Certo, volevano, visto quello che avevano passato,
fuori delle,
volevano anche
pericoli,
un posto che sembrasse l'inferno, ma che come sono le paludi malsane della Louisiana.
E lì si usa la fisarmonica.
E lì si usa la fisarmonica, lì si usa il violino,
forse, anche, sì,
il triangolo e altri strumenti come
il triangolo basso, non me lo
sì,
aspettavo.
È uno strumento percussivo che viene utilizzato nel cajun. E i creoli, i neri creoli della Louisiana si fecero influenzare da queste sonorità. E da lì nacque lo zydeco, che è il cajun dei neri.
Ok.
Da qui zydeco, Clifton Chenier e tutti gli altri grandi musicisti meravigliosi che fanno blues in tre quarti.
Sì, sì.
Capito?
Con dei ritmi particolari.
Sì.
Sì,
sì. Quindi a volte le difficoltà del territorio, la chiusura per questioni morfologiche, come dicevo prima, aiuta al mantenimento, aiuta al mantenimento, alla conservazione dei generi musicali. Questo successe anche negli Appalachi. Quando la... possiamo andare avanti ancora un po'?
Sì, okay. Guarda, tanto
quando,
se tu non sei stanco,
no fate, cioè, il fiatone, spingere la bicicletta,
ma comunque
queste
fa
salite,
bene, fare l'intervista di qualche adelice, ossigeno in polmone.
E questo successe anche negli Appalachi. Perché? Perché per arrivare negli Stati Uniti dall'Europa, molti, come ho sentito dire succede anche con certe etnie e con certi etnie di immigrati oggi in Italia, che devono ripagarsi il viaggio lavorando gratuitamente.
Sì, sì.
Ok. E molti bianchi lavoravano, erano servi debitori, venivano denominati così, e lavoravano per ripagarsi il viaggio dall'Inghilterra e dall'Europa.
E arrivavano nei Monti Appalachi. Così.
E aspetta, il punto.
Torno sempre
è
lì.
Che quando si sviluppò. Quando si sviluppò la schiavitù, di fatto gli schiavi divennero, come dire, concorrenti di questi poveri diavoli, perché gli schiavi lavoravano addirittura gratis. E allora,
guerra tra i poveri, come sì, la classica.
Una guerra tra i poveri, esattamente. E allora molti dal sud, dal sud cittadino, dalle campagne del sud, cercarono nuove località dove poter vivere. E le uniche terre ormai lasciate libere, erano quelle inospitali dei Monti Appalachi, che è una catena montuosa di 3500 chilometri.
Wow.
Che parte dal sud, dalla Georgia e dall'estremo sud, e finisce nel Maine, nel New England.
Bellissimo, dove c'è Jessica Fletcher, tanto per...
Ecco, sì.
Scusa.
No, no, è vero, è vero. È giusto creare dei riferimenti ogni tanto.
Però dare dei riferimenti. Buoni riferimenti, non Jessica.
Vabbè, dai, ragazzi. Va bene, scusa.
E questi Monti Appalachi erano e sono, oggi meno naturalmente, molto inospitali, in quanto sono delle colline, alte colline, molto strette, con poche vallate in realtà, che permettevano
la vivibilità,
l'attività agricola, per esempio.
Okay.
Quindi vivevano di poco, di pastorizia, quelli che si rintanarono negli Appalachi erano assolutamente chiusi tra le loro montagne, vivevano di pastorizia, di povera agricoltura e di poco altro.
E suonavano il dulcimer.
Suonavo il dulcimer, l'autoharp, il violino, il banjo, che è uno strumento di origine africana.
Fortissima questa, cioè, cosa, che lo strumento è di origine africana.
Sì, e fino agli anni 30.
Però
fino agli anni 30 il banjo era molto suonato dai neri. Poi i neri lo hanno abbandonato. Adesso c'è una ripresa.
C'è un artista, sì, che fa blues famoso, adesso non mi viene il nome. Che fa blues.
Ma ci sono diversi adesso, fortunatamente. E che fanno all time music, ma sono neri e non bianchi degli Appalachi.
Okay.
E in queste colline, tra queste colline, la musica in assoluta povertà. Ci sono delle fotografie della zona degli Appalachi.
Sì, deve essere bellissimo vedere le fotografie.
20-30 sono meravigliose, perché spiegano molto bene, ti fanno capire molto bene
che genere
quali,
di vita,
in quali condizioni
qua
vivevano quei poveri diavoli. E proprio perché le vie di comunicazione, per questioni morfologiche, per questioni proprio di territorio, erano scarse e difficoltose, per cui le comunità erano piccole, sparute
e isolate.
E isolate.
Un po' come nelle paludi.
Un po' come nelle paludi. Tant'è che quando Cecil Sharp, Alan Lomax e altri ricercatori etnomusicologi fecero delle spedizioni alla ricerca per conto magari della Library of Congress, che era la biblioteca di Washington, del governo,
con i loro macchinari per registrare, che erano ben più,
sì,
pesanti di questo HPS4 che usiamo
decisamente
noi.
Decisamente.
Ecco.
Registrarono e ascoltarono canzoni da anziani ottantenni negli anni 20, che ancora avevano un forte legame, erano le stesse che venivano cantate nel 600, nel 700 in Scozia e in Irlanda.
Ecco.
Magari con qualche modifica nel testo, perché è ovvio che certe canzoni del passato più remoto di quell'area avevano a che fare con cavalieri, regine, torri da espugnare,
certo,
cavalli,
sì,
e
draghi,
mentre
forse,
non c'erano sui Monti Appalachi
magari, cioè, qualche drago.
Draghi, bravo. Mentre nella nuova realtà diciamo che queste canzoni si adattarono con qualche cambiamento, ma le linee melodiche sono le stesse.
Sai che mi viene in mente una canzone che, sì, abbiamo suonato anche, che è Hard Times.
Hard Times, no, quella è una.
Non c'entra niente con questo tema, però mi è venuto in mente.
Però
perché...
mi apri un altro possiamo aprire un altro capitolo. Perché Hard Times è una.
Che è bellissimo, ogni tanto mi suona.
Sì, è molto
in mente,
bella, la, mi piace suonarla ogni tanto. Ah. È una canzone scritta da Stephen Foster, che è stato un po' il padre, come autore, della musica popolare americana. Lui era della Pennsylvania, morì poveraccio, giovane povero.
Pure?
Sì, sì, 35-36 anni aveva, sì, circa. E aveva scritto, adesso non ricordo esattamente, credo 150 canzoni, però canzoni famosissime. Ecco, O Susanna è sua, per
dai.
Dire.
Dai!
O Susanna...
O Susanna...
Sì, scusa, O Susanna, no, beh, certo, per noi...
Perdonami.
Quando diciamo O Susanna...
Sì, che viene in mente la versione anche volgare spesso, sì, però vabbè, fa niente.
La riteniamo una canzoncina banalotta che si fa cantare ai bambini, forse della nostra generazione, sì. Non ai bambini di oggi, ma quella era semplicemente una canzoncina, ne fece di belle, bellissime, e lui però non era del sud, lui era della Pennsylvania. Certo, la Pennsylvania di allora era comunque una località, anche quella rurale, a meno che non si vivesse in città, però faceva musica del sud.
Pennsylvania, mi aiuti un attimo a
Pennsylvania
capire. Scusami.
È un po', guardando la cartina, hai presente New York?
Sì.
Vai più a sinistra e scendi un pochino.
Ok, non un po' centrale, nord.
Sì, sì, ma è abbastanza vicina a New York. Io ricordo, sono andato a vedermi un festival di bluegrass in Pennsylvania, esattamente a Gettysburg, dove è stata teatro di una delle più importanti battaglie della guerra di secessione. E lì ogni anno tengono un festival di musica bluegrass. Nel 1990, parte del mio viaggio di nozze si consumò per 3 giorni a Gettysburg. Era una prova per mia moglie, per capire se poteva stare con me per altri.
Ok, è piaciuto il festival, sì, a lei.
Ma siamo ancora insieme.
Allora
è piaciuto. Sopportare, diciamo.
Certo che 4 giorni di bluegrass mettono alla dura
sì,
prova.
Chiunque, io penso
chiunque,
che possa
anche mettere. Il più grande degli appassionati.
Voglio dire, viaggio di
sì, vabbè, poi siamo andati.
Sfiora il sadismo, cioè, voglio dire, però.
No. Beh, poi siamo andati anche al mare, però.
Certo.
E al mare si ascoltava tanto heavy metal, ricordo.
3 giorni di heavy metal.
Bene.
Lounge, ecco. Heavy metal.
Ecco, allora il un'altra storia interessante è questa, di come si è sviluppata la discografia, il mercato discografico negli Stati Uniti. Perché uno pensa che, ah sì, i dischi li hanno inventati nel 1920 e vendevano grammofoni e vendevano i 78 giri e magari non tutti avevano la possibilità, visto la povertà diffusa, la Grande Depressione, cioè. Bene, allora dovete sapere che a metà degli anni 20 il mercato discografico era già saturo. I dischi venivano venduti in milioni di copie,
cioè proprio
tutti avevano
il paradiso.
Sì, cioè, milioni di copie, tutti avevano, quasi tutti avevano un grammofono. Dagli anni 40 poi arrivò anche la radio,
sì.
Ma il grammofono ce l'avevano davvero tutti quelli che riuscivano, non avevano il frigorifero ma avevano il grammofono. Le grandi etichette
che andavano in 78 giri, detto.
Esatto. Okay. Le grandi etichette che avevano sede nel nord, la Victor, la Oke e altre ancora, cercavano, era talmente saturo che cercavano nuovi mercati, nuove idee per vendere dischi. Allora, negli anni 30 già un buon quantitativo, un buon numero di migranti aveva raggiunto il nord dal sud. Lì organizzavano feste, suonavano musica popolare del sud, hillbilly, blues, eccetera, eccetera. Ma la registrazione di dischi da parte di musicisti tradizionali di musica old time ancora non era stata diciamo affrontata e sviluppata. Hank Robertson salì a New York per fare qualche registrazione, poi le cose non andarono benissimo, allora provarono con artisti da operetta come Vernon Dallard e altri del periodo, che erano cantanti lirici, okay, che si misero a eseguire canzoni di Stephen Foster e canzonette del sud per così appagare le aspettative, i desideri della popolazione che arrivava dal sud, che si era stabilita, esatto, si era stabilita
la propria musica
nel nord, esattamente.
Okay.
Solo che, per quanto bravi, insomma, non era.
Non riesco a immaginarmela questa, ecco, cosa, sinceramente.
Ma infatti era,
cioè, operetta, intendiamo tipo,
sì,
Pavarotti.
Canzoni. Canzoni con impostazione.
Cioè, o Susanna cantata come.
Con impostazione quasi lirica.
Ecco.
Una voce educata.
Cioè, fa venire un po' la pelle d'oca.
E studiata.
Ecco, però.
Bene. Dopo qualche tentativo, anche lì, insomma, i risultati furono buoni, ma non era un filone che si poteva sfruttare in maniera importante, per cui uno dei primi grandi discografici e talent scout, che si chiamava Ralph Peer, un signore che è morto nel 1960 e che nel 1927 ebbe una bella idea, quella di andare a Bristol nel Tennessee.
Ah, Bristol per, nel Tennessee?
Sì.
Ok.
Per motivi che non vi sto qui a dire, e gli venne l'idea di fare delle audizioni. Affittò l'apparecchiatura, affittò un locale vuoto nella Main Street di Bristol e fece un annuncio sul giornale.
Forza ragazzi, venite a cantare.
Venite a cantare, stiamo cercando musicisti, cantanti che eseguono canzoni proprie o canzoni tradizionali.
Tu pensa che roba.
E
tipo un X Factor ante.
E arrivarono anche da lontano decine e decine di musicisti. E
fastidioso,
sì. Passano
c'è il campo volo, c'è il campo volo. Sì, se ne saranno accorti tutti.
È da un po' che passa.
Ne passano tantissimi.
E quel giorno del 1927 si presentarono in tanti, si creò una bella coda fuori dall'edificio, uno alla volta li registrarono
con la sua bella chitarrina,
esatto,
l'armonica, così.
E casualmente
contrabbasso.
Li registrarono in quelle session la Stoneman's Family, poi Jimmy Rogers, la Carter Family, nomi che sono diventati poi importantissimi.
Erano
assolutamente nessuno, sconosciuti loro allora.
Ok,
incredibile.
E in quelle occasioni vennero registrate alcune canzoni e da lì partirono le carriere.
Ma queste registrazioni ci sono?
Oh, certo. Ho speso un capitale, non ditelo a mia moglie.
No, no.
Per un cofanetto.
E sono già due cose.
Tagliamo questo, no?
Dobbiamo non dire.
Per un cofanetto.
Tagliamo proprio anche.
Sì, tagliamo
anche
la strada, ok.
Un cofanetto che si chiama proprio così, Bristol Sessions, della benemerita Beer Family Records, che è una casa
Beer
come orso.
Ah, come orso, che è sempre un po' un problema.
Beer Family, e che raccoglie tutte le registrazioni e anche un libro che con tutte le informazioni di quel momento
storico, diciamo.
Storico, assolutamente storico, importantissimo. E ci sono anche di buona qualità, sono stati rimasterizzati. Ecco, tornando, e per probabilmente dobbiamo avviarci alla conclusione di questa lunghissima chiacchierata.
Ma no, perché?
No? Ah, possiamo andare avanti?
Possiamo fare una maratona.
Cioè, possiamo arrivare a 35 chilometri.
Quant'è la maratona?
Produrre...
No, 42.
40, ah, 40, no.
Dovrete produrre, fare un taglio e produrre tre puntate, perché si staranno cospargendo di benzina quegli ascoltatori.
Poverini.
Vabbè. Capite che, insomma... Tutte queste storie che sto raccontando sono storie di artisti, ripeto, che hanno avuto modo di incontrare nei loro viaggi etnie e persone di diversissima provenienza. Per cui questa storia, tanto affascinante, tanto profonda, lunga, può anche fermarsi dove io ho deciso di fermarmi con i miei seminari, perché i miei seminari che tengo nelle scuole, nelle biblioteche, ma anche a volte nei locali, si fermano con la nascita del rock and roll. Perché?
Colpo di scena, diciamo. Arrivano lì.
Sì, ma perché dal rock and roll in po'... Esatto.
C'è tanto,
è affascinante. Perché il rock and roll... è un po' il punto di arrivo di questi percorsi musicali. Negli anni 30 si sviluppa lo swing e coinvolge l'intera nazione, l'intero mondo. Negli anni 40 si sviluppa il boogie da grandi pianisti blues come Pete Johnson, e non solo lui, ma diversi, che John Hammond incluse in quel famoso concerto alla Carnegie Hall di New York, e il boogie, che tanto divertiva, venne in qualche modo integrato, perché era su base blues,
certo,
venne in qualche modo integrato da artisti blues, ma anche da artisti country.
Certo.
Quindi nacque, per esempio, Lil Billy Boogie. Il Jumping Jive di Louis Jordan, grande musicista.
Caledonia.
Eccola lì, proprio lì. Grande musicista degli anni 30 e 40, fine anni 30. che è il nome più importante legato all'etichetta Jumping Jive, altro non era che una fusione tra blues, jazz intendo swing, ed era un blues che diventava ballabile con assoli magari gezzati, con a volte l'utilizzo dello scat singing, che era la voce
improvvisata,
che improvvisava, ecco.
Sì.
Quello è stato un laboratorio, quegli anni, gli anni 40, sono stati un laboratorio pazzesco.
Per sentire la continuazione della puntata e le prossime future, seguiteci sull'aggregatore di podcast che preferite. Basta mettere un follow su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dove volete. I Walkadelici è prodotto da Doremind, www.doremind-music.com. Ci trovate su Instagram e su Facebook.